più forte che si opporrà ad una visione cattiva, esclusiva e arrabbiata di una società che noi non vogliamo.
Questo è il tema più oneroso, quello che hai tirato fuori, quello dell'egemonia culturale, perché la partita più importante, oltre che nelle urne, o addirittura mi azzarderei a dire più che nelle urne, in realtà si gioca proprio lì. Ma non è che in questo momento questa egemonia culturale invece è pesantemente passata di mano? Questo forse è il timore più grande, non che il centro-sinistra abbia perso Massa, Pisa, eccetera, eccetera, no?
Sì, sì, infatti questo è il timore, e a questo dobbiamo reagire non come ogni tanto si sente dire, con le parole giuste, dobbiamo reagire con i fatti giusti. Di fronte alle paure legittime, che non vanno sottovalutate, delle persone che provano sulla loro pelle un declassamento sociale che le mette in difficoltà, le parti progressiste della nostra società bisogna che reagiscano con fatti, protezioni sociali, garanzie sociali estensive rivolte a tutte le persone, per smontare quella visione del mondo per cui se te non c'hai una cosa, la colpa è di chi viene perché affamato o perché scappa dalla guerra. Questo deve essere il nostro impegno. Se noi non ce la facciamo, se la parte progressista della Toscana, della società italiana, della politica, dell'associazionismo, del terzo settore non ce la fa a imporre questo tipo di visione, che soprattutto si prenda carico delle vulnerabilità della parte più debole della società, sarà una battaglia persa.
Grazie Gianluca.
Grazie a
grazie,
voi.
Grazie Gianluca Mengozzi, il presidente regionale dell'ARCI. Ci sono tante persone qui che rappresentano e che raccontano e che portano la voce di tante associazioni, ci sono tante bandiere, ci sono tanti cittadini comuni, ci sono tante persone che si sono riconosciute in partiti, in organizzazioni, che magari adesso non lo fanno neanche più, che però hanno deciso di essere qui in piazza quest'oggi. Noi ci muoviamo per questa piazza finché ci segnalano che possiamo farlo, perché è bello anche andare a trovare un po' le varie voci all'interno di questa piazza e le varie anime. Massimo Lenzi, Radicali, perché oggi qui?
Perché deve esserci assolutamente. Città pigra, è una città che è incapace di al limite di fare un cambiamento diverso ma intelligente, in prospettiva, e quindi siamo a un anno di grazie a te.
Continuiamo. Storici, c'è l'università, l'elettore Luigi Dei, dal palco, ci sono i sindacati, ci sono tante voci, tanti rappresentanti quest'oggi qui in diretta, ve li stiamo raccontando. Il prossimo ospite si autopresenta.
Busto della CGL Toscana.
CGL è molto presente qui quest'oggi, ovviamente, perché il momento è quello che è. Ma come ce lo racconteresti in questo momento?
Ma quando si manifesta per la democrazia, contro il razzismo, per la tolleranza e la solidarietà, bisogna esserci. Poi ci possono essere dei distinguo, ma questi si discutono in altra sede. E si discutono in altra sede. Insomma.
Questo non è chiaro però proprio a tutti, che il momento è così difficile da richiedere un superamento dei distinguo, diciamo.
No, i distinguo riguardano molto il dibattito che c'è a sinistra o nel centro-sinistra, ma non è questa la sede per farla, la discussione. Questa sede, ripeto, bisogna starci, esserci, perché i valori da difendere sono quelli, sono valori difficili da difendere oggi, ma proprio per questo bisogna essere qui. E poi la discussione, ripeto, va fatta in altra sede. Quello che è successo in questi anni alla sinistra o al centro. Una storia lunga.
È passato di mano un'egemonia culturale, Mauro.
E ci sono delle responsabilità, no? Per questo mi riferisco quando parlo del dibattito. E delle responsabilità se le porta dietro qualcuno piuttosto che qualcun altro. Alla fine tutti. Però ora per ritrovare il bando è più difficile, ecco, con contenuti frammentati. Ridotti all'osso, il vento che soffia è un altro, è un vento complicato, bisogna rimboccarsi le maniche, chi ha buona volontà e qualche idea a sinistra può fare anche opposizione, ma per fare l'opposizione bisogna metterle in campo queste idee.
Non c'è dubbio, grazie Mauro, grazie, buonasera. Angelo Savelli, il grande regista Angelo Savelli, Angelo, grazie per essere ai nostri microfoni, racconto.
Se essere sincero, non sono molto felice in questo momento, cioè non è un momento che mi riempa di gioia, ma anzi penso che però proprio per questo bisogna tirar fuori tutte le energie, tutte le forze, e se forse ci siamo un pochino riposati negli anni passati, accovacciati su una certa tradizione, un po' è il momento di rimettere in moto la macchina, di farla ripartire per bene. Quanto al tema specifico di oggi qui in questa piazza, sono straconvinto che il problema delle migrazioni non si risolve con la pancia e con il razzismo, con la testa, con l'intelligenza e con le politiche serie sia nazionali che a livello internazionale.
Quando siamo arrivati c'era poca gente, ovviamente la piazza si è riempita. Quando c'era poca gente tanti dicevano eccoci, c'era disfattismo prima ancora di iniziare. È questo stato d'animo che va dismesso.
Va dismesso, però lo devi capire, perché ci viene un po' in automatico di essere un pochino melanconici, così. Però invece no, perché se questo servirà a risvegliare le coscienze addormentate che dicevano vabbè, ma tanto poi, ma insomma, poi in qualche modo, no, se non si reagisce si va veramente verso la catastrofe. Quindi insomma, coraggio, energia, forza, determinazione.
Grazie davvero.
Prego.
Grazie il regista Angelo Savelli ai nostri microfoni per raccontarvi di questa piazza veramente bella.
Deve entrare il clarinettista qui in mezzo.
Aspettavo, tutto spato. Così, in sordina. Grazie, che adesivo è questo?
È un adesivo che dice sia la speranza, sia l'uguaglianza, sia la solidarietà, che sono le parole per noi chiave per costruire un altro tempo, diverso dalla paura, diverso dall'odio, diverso dall'aizzare contro un pericolo che invece dovremmo far diventare amicizia.
Grazie. Si stanno distribuendo anche questi adesivi, in questo momento sono adesivi senza simboli particolari, scusate, senza simboli di partito, invece qui ci sono le fasce tricolori che ci rimandano sempre alla istituzione che viene prima degli uomini che la incarnano. Il sindaco di Tavernello in Val di Pesa, il sindaco di San Casciano, bentrovati, buonasera.
Buonasera.
Abbiamo anche altri sindaci che saluto, sentiremo tutte le vostre voci, aiutatemi autopresentandovi, una vostra breve riflessione sulla manifestazione di oggi.
Massimiliano Calmes, assessore del comune di Sesto Fiorentino. La manifestazione di oggi è importante perché il clima di questo paese non è bello, perché bisogna segnare dei valori dai quali non si può tornare indietro. In questi valori però bisogna anche stare attenti a come si usa il linguaggio e a portarli avanti forte in ogni occasione. Non è accettabile questo clima.
Quando e perché? in questi anni, Pescini?
My
ufficialmente alla manifestazione antirazzista qui in piazza ogni istante a Firenze. Con Enrico Fink la manifestazione qui in piazza ogni istante, la manifestazione antirazzista. Andiamo a trovare un po' di nostri amici che sono qui ad ascoltare la diretta di Controradio, che sono gli animatori dei nostri viaggi. C'è Astrid, c'è Gianna, c'è Gianni, c'è Vezio, c'è Nicole, naturalmente
c'è
la Vicky Marangakis, naturalmente. Ci raccontate perché siete qui stasera?
Siamo qua perché non si può non essere qua, non si può più fare distingui, e quindi bisogna esserci tutti, altrimenti il prossimo anno ci troviamo Achille Totaro sindaco, quindi.
Sono soltanto per fare un nome. Gianni, tu che ci dici? La piazza si è riempita, però, dai.
No, ma io devo dire la verità, contrariamente a altri mi sembrano già abbastanza visti i tempi. Io sono qui solo di passaggio perché avevo un fissato alle 7:30 per un aperitivo al Garden dell'Eccelsior. Allora, certo, ho detto, prima di quello facciamo anche questa cosa democratica di andare alla manifestazione.
Questa è la piazza. vista anche dei super alberghi, ma Gianni è un provocatore nato, lo conosciamo, no?
Lo conosciamo bene. Comunque io non ho altre parole da aggiungere a quelle che ha detto Astrid, siamo qui perché non ne possiamo fare, non possiamo fare diversamente.
Vezio, che cosa ci racconti? Perché sei qui stasera?
Perché non potevamo non esserci, perché abbiamo dei figli, abbiamo dei nipoti e crediamo sempre nel futuro, come abbiamo fatto per tutta la nostra vita, anche se negli ultimi anni c'è stata una decadenza paurosa di tutti i concetti democratici che noi avevamo tirato avanti. Insomma, si continua a sperare, cioè si ricomincia a ricostruire. Se è rotto, non fa, se ne prepariamo un'altra.
È un segnale di speranza per vedere tutta questa gente, la piazza è piena adesso. Ora non sono più centinaia di persone, ma iniziamo a parlare in termini di migliaia, per cui interessante.
Ci sono anche dei giovani, cosa che mi consola un po', non solo gente con capelli bianchi come me.
Per fortuna che ci siete voi ad aiutarmi a raccontarla questa piazza. Ci sono tanti giovani, questa è una notazione estremamente interessante ed estremamente importante. Vicky.
Ma se domani sera vieni a San Miniato?
Dopo parliamo di San Miniato, poi dopo a te che sei di origini greca ti racconto anche che Petros Markaris viene alle 18.30 il 6 di luglio al piazzale Michelangelo. Chiuso a parentesi, raccontaci del perché sei qui.
No, ma ci vuol poco, perché dopo questi risultati bisogna abbozzarla, fare le distinzioni a sinistra, questo mi sta simpatico, questo antipatico. Bisogna una volta per tutte unirsi, anche se non siamo d'accordo tutti, visti i risultati. Sono di questa opinione. Io, a me mi stanno antipatici molti politici, però quando ci si unisce per una cosa in comune, basta, ho le scatole piene.
Grazie anche a te. Questa, siamo in diretta in questo momento alla radio su Facebook, su controradio.it. Altro volantino che viene distribuito riguarda la sede di Casa Pound a Scandicci.
Infatti siamo qui per raccogliere le firme per dare poi al sindaco e al prefetto. Dobbiamo essere in tanti per dimostrare che a Scandicci non ci deve essere Casa Pound, da nessuna parte ci deve essere.
Si può firmare in tutte le case del popolo.
In tutte le case del popolo. E noi invitiamo, insomma, tutte le persone a firmare e a contribuire affinché questa sede sia chiusa.
Grazie mille.
Grazie.
Queste le tante voci, la manifestazione è partita, ora partono anche, come dire, le voci, partono anche i ragionamenti, partono anche le proposte da piazza Ognissanti. Ci sono tanti scout e questa è una piccola novità rispetto alle manifestazioni che abbiamo visto in questi anni ed è una novità molto interessante. Scusate ragazzi, voi da dove venite?
Genova, siamo a Genova.
Ma voi siete scout di Genova, siete qui perché eravate qui?
Abbiamo sentito della manifestazione e abbiamo voluto partecipare.
È una cosa straordinaria vedervi con le vostre divise presenti per dire
che siamo tutti uguali a questo mondo ed è giusto questo. È banale, lo so, ma non è in realtà... Non è chiaro per tutti.
Ma non è chiaro. Esatto. È la cosa più semplice. Oh, grazie ragazzi per essere venuti da Genova e per aver partecipato a questa manifestazione. Ragazzi scout di Genova. Il palco, sentiamo il palco brevemente per sentire anche delle adesioni. Le sentiamo appunto dalla voce di Brilli che sta conducendo questa serata qui da Piazza Ognissanti a Firenze, la manifestazione antirazzista.
Parte arrivano da singoli cittadini e cittadine, oltre 100 i sindaci toscani che hanno sottoscritto questo appello, e fuori dalla Toscana vogliamo citare due primi cittadini, uno del sud e uno del nord. Mimmo Lucano, sindaco di Riace, che con il suo modello di accoglienza ha fatto scuola all'Italia e all'estero. E poi Peppe Sala, primo cittadino di Milano, una grande città, una metropoli europea e multietnica, ma tantissime le adesioni davvero di donne, uomini della cultura, intellettuali, personaggi del terzo settore, del sindacato, della politica, delle istituzioni. L'elenco completo con tutti i nomi lo trovate in Rete Civica del Comune di Firenze e sul sito della Regione Toscana, e cercheremo comunque di dar conto delle adesioni che sono pervenute man mano. Veniamo anche alla copertura mediatica di questa manifestazione. Grazie davvero a tutte le testate giornalistiche che in queste ore stanno dando a questa manifestazione appunto copertura, quei giornalisti, e purtroppo molti di questi precari che oggi sono qui a lavorare, che hanno sottoscritto l'appello. Dico un grazie anche non solo da cittadina ma anche da collega. Ricordo che siamo in diretta su Controradio Firenze, sulle pagine Facebook e Twitter di Regione Toscana e Comune di Firenze, dove è possibile seguire in diretta la manifestazione di oggi. Se volete potete mandarci un messaggio sui social network, gli hashtag sono Insieme contro il razzismo e No al razzismo. E adesso con un applauso invitiamo sul palco il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi e il sindaco di Firenze Dario Nardella.
Allora, restiamo ancora per qualche secondo sul palco, perché
ci faranno entrare nel
adesso
vivo con il loro intervento.
Sentiamo l'intervento appunto dei due promotori della manifestazione antirazzista, Enrico Rossi, il presidente della Regione Toscana, e il sindaco di Firenze Dario Nardella, che fa gli onori di casa e parla per primo.
Benvenuti, siete tantissimi, e grazie per aver accolto questo appello del presidente della regione mio qui a Firenze. Grazie di cuore. Articolo 3 della Costituzione italiana. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Questo è l'articolo della Costituzione su cui da sindaco, come tutti i sindaci che sono in questa piazza in Italia, io presto giuramento, così come fanno tutti gli stranieri che ottengono la cittadinanza italiana e come devono fare solennemente tutti i ministri di ogni governo della Repubblica Italiana. Dignità, eguaglianza, legalità non sono solo i fondamenti della nostra identità nazionale, ma anche i valori di una qualunque comunità civile nel mondo. Ma questo mondo oggi è attraversato da un'onda di odio, oscurantismo, che ci fa ripiombare nei periodi più bui della storia recente dell'umanità. Ne sono una testimonianza, amici, le immagini dei bambini di tutto il mondo, le creature più pure del genere umano, bambini rinchiusi nelle gabbie, bambini strappati alle proprie madri, bambini abbandonati e morti sulle spiagge del Mediterraneo. Di fronte a queste immagini il mondo non ha ancora reagito con sufficiente intensità per invertire la rotta di una politica che ci vuole condurre solo allo scontro totale, allo scontro sociale, in poche parole all'autodistruzione. Per questo siamo qui in tanti, a Firenze, nel cuore della Toscana, per affermare, come dice la nostra Costituzione, che tutti i cittadini sono uguali e lo sono davanti alla legge. Siamo qui con tante bandiere e una sola bandiera, quella della nostra città, della nostra regione, della Costituzione. Siamo qui, società civile, intellettuali, lavoratori, istituzioni, siamo qui per ridare senso a parole come eguaglianza, umanità, legalità. Non c'è legalità senza eguaglianza e non c'è eguaglianza senza legalità. Le leggi però non nascono dalla mente delle macchine, ma dagli uomini, e l'uomo è tale perché ha un'anima e ha una dignità. Io non sono qui da sindaco rappresentando tutta la mia città per fare la guerra personale ad un ministro o un politico. Sarebbe come sminuire questa nostra bella dimostrazione a qualcosa che è molto poco rispetto ai valori di cui parliamo. Noi non rispondiamo con il disprezzo a chi disprezza o con l'odio a chi odia. Da sindaco vivo quotidianamente con i miei cittadini e dico: guai a sottovalutare le ansie, le paure, le preoccupazioni, le fragilità della nostra gente. Vanno ascoltate, rispettate tutte, ma questi problemi non si risolvono evocando scontro, razzismo e discriminazione etnica, perché la violenza porta violenza, l'odio porta odio, la divisione porta altra divisione. E vorrei qui che tutta Firenze esprimesse solidarietà all'assessore del comune di Bologna, Lepore, che questa mattina è stato pubblicamente minacciato di morte semplicemente per aver condiviso le parole di un sindacalista del Mali. Minacciato di morte. Firenze è con Lepore e con chiunque si batte per la libertà di opinione. I problemi e le sfide delle nostre città, come l'immigrazione e l'integrazione, si affrontano, si governano con serietà e con impegno. A Firenze dimostriamo che è possibile tenere insieme legalità e integrazione. Qui i problemi li gestiamo, non li scarichiamo sulle spalle dei cittadini. Le paure, le fragilità le ascoltiamo, le condividiamo e ci impegniamo a superarle insieme. Non soffiamo sul fuoco perché poi il fuoco non lo spegne più nessuno. Combattiamo il tentativo di confondere legalità con diversità. Respingiamo l'equazione diverso uguale pericoloso, straniero uguale criminale. Chiedete cosa ne pensano le migliaia di stranieri che con fatica sono arrivati nel nostro paese rispettando le regole di convivenza, cercando onestamente un lavoro, costruendo lontano dal loro paese d'origine una nuova famiglia o scappando da guerre vere e persecuzioni etniche o religiose. Siamo qui per dire no al razzismo e sì alla legalità. Per questo rifiutiamo il linguaggio della paura del razzismo. Firenze, cari amici, anche chi non è stato fiorentino lo sa, in questi ultimi 3 mesi ha pianto l'uccisione brutale di 2 suoi cittadini, Idi Dien e Duccio Dini, e lo ha fatto con la stessa intensità, lo ha fatto con lo stesso orgoglio, perché la dignità della vita non ha colore. I fiorentini veri hanno respinto in entrambi i casi il tentativo vergognoso di strumentalizzare le tragedie umane per seminare scontro politico e violenza. Ma la stragrande maggioranza non è stata a questo gioco. Abbiamo chiesto e chiediamo giustizia, non vendetta, legalità e non violenza, libertà, non oppressione. Perché Firenze, e mi avvio a chiudere, Firenze, la nostra città, non ha paura delle diversità, non si piega al razzismo. 2 grandi uomini di diverse culture politiche che hanno indossato prima di me questa fascia con il tricolore e con il giglio. Prendo. Hanno agito secondo un valore, unità nella diversità. Erano Giorgio La Pira e Mario Fabiani. Giorgio La Pira e Mario Fabiani, il sindaco santo e il sindaco operaio. Non esistono scarti della società, siamo tutti diversi. L'indifferenza verso le differenze cancella le identità di tutti, anche le nostre. E la storia non si ripete mai allo stesso modo. Però, guardate, i fattori che la determinano possono ripresentarsi con diverse sembianze. Per questo tutti noi, società civile, istituzioni, mondo del lavoro e della cultura, dobbiamo vigilare e reagire, perché la libertà e la democrazia non si conquistano una volta per sempre. Lo diciamo qui, a distanza, lo abbiamo scritto con il presidente Rossi, a distanza di 80 anni dalle leggi razziali volute dal fascismo e dal nazismo. Il 1938 segna per tutta l'Italia il punto più basso e di infamia della nostra storia. due mesi prima dell'emanazione delle leggi razziali. Mussolini e Hitler vennero qui a Firenze per sfilare tra le insegne e le svastiche. Di lì a poco sarebbe esplosa la Seconda Guerra Mondiale e la più drammatica persecuzione contro ebrei, omosessuali, rom, dissidenti politici, la più grande persecuzione del secolo scorso. I fiorentini quel giorno, nel maggio del 1938, esattamente 80 anni fa, chiusero le porte, chiusero le finestre, chiusero le chiese, chiusero le loro abitazioni, accogliendo anche l'invito del cardinale Lia Dalla Costa, un atto di coraggio che anticipò la lotta alla liberazione della città. E allora dobbiamo essere ancora all'altezza di quella forza e ereditare quel coraggio. Per questo noi siamo medaglia d'oro al valor militare della Repubblica Italiana e non potremo né oggi né mai permettere che questa nostra medaglia sia infangata e che questa nostra identità sia calpestata. Non permetteremo a nessuno di dividere le nostre comunità, ridurle a somme indistinte di persone che si combattono le une con le altre, senza memoria. E proprio per la memoria, noi entro la metà dell'anno prossimo, con la Regione Toscana e con l'Associazione Nazionale Ebrei Deportati, finiremo il memoriale lì a Gavinana, Piazza Bartali. Un altro grande fiorentino che si era battuto per i valori dell'umanità e della libertà, e lì porteremo tutti i giovani che non sono oggi in questa piazza, i giovani delle università, delle scuole, li porteremo a vedere che cosa significa la memoria, perché non c'è futuro se non sappiamo da dove veniamo. Noi abbiamo, e chiudo, un'idea diversa di società e di legalità. Abbiamo un'altra idea della persona umana e siamo pronti a difenderla e a promuoverla in ogni luogo, nelle piazze, nelle fabbriche, su internet, nei mercati, sugli autobus e sulle università, perché questa è la nostra forza. Viva Firenze, libera, plurale, unita!
Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, prima di sentire Enrico Rossi, Emiliano Fossi, il sindaco di Campi, il neo sindaco di Campi per il secondo mandato. Un flash su questo richiamo anche a stare insieme contro chi dice vanno schierati i rom, a prescindere dalle tante divisioni di questi anni.
Sì, mi sembra un richiamo dovuto, doveroso e anche non scontato, visto il vento che tira, visto i sentimenti profondi, per certi versi inquietanti, che ci sono. Quindi io credo si debba fare corpo comune, corpo unito, bisogna stare e presidiare le piazze, però poi bisogna fare politiche che eliminino quegli elementi che creano divisione, creano frizione, creano questa lotta tra poveri, che è quella che poi in realtà dà fiato alle destre, dà fiato ai sentimenti discriminatori, al razzismo, e ritorna.
Emiliano Fossi, grazie per esserci venuto a trovare, anche perché ci stiamo dicendo qui la battaglia è sull'egemonia culturale oltre che nelle urne.
Assolutamente, io penso che abbiamo bisogno di sinistra, abbiamo bisogno di più sinistra, di più centrosinistra, che vuol dire provare a eliminare quelle ragioni, quelle cause della divisione e far incontrare, non far scontrare le sofferenze, bisogna farle incontrare, le sofferenze di chi è italiano e nato in Italia, le sofferenze di chi viene da fuori perché scappa dalla guerra, da una situazione di drammatica. Se le facciamo incontrare, io penso si possa fare un passo avanti, e questo spetta a noi perché fa parte della nostra cultura politica.
Grazie Emiliano. Emiliano Fossi, il sindaco di Campi Bisenzio, rieletto per il secondo mandato dopo il ballottaggio di domenica scorsa. Abbiamo sentito pochi secondi fa dal palco invece l'intervento del sindaco di Firenze, Dario Nardella, l'altro promotore di questa manifestazione, il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi. Ascoltiamolo.
Grazie di essere qui, associazioni tutte. Siete tanti, la piazza è piena e io voglio dire che c'è anche un altro valore, che siamo diversi, perché su questi temi è bene ritrovarsi in tanti e tra diversi. Quanti più siamo e quanto più diversi saremo, e tanto più riusciremo a difendere i valori della Costituzione. Non c'è prerogativa da parte di qualcuno su questi valori. Io voglio dire che nei momenti bui della storia della Repubblica, quando le cose sono sembrate volgere al peggio, c'è sempre stata questa risposta, cioè una risposta di popolo che si è mobilitato, si è attivato per determinare che le cose andassero in positivo. È il popolo italiano che in molte occasioni della storia della Repubblica ha salvato la democrazia. È avvenuto tutto questo quando nel sentimento, nell'animo delle persone, dei cittadini, è scattata la consapevolezza che fosse necessario mobilitarsi in prima persona per salvare la democrazia, ma qualcosa di più anche, per ritrovare la strada giusta dell'umanità e della ragione. La strada dell'umanità e della ragione. Oggi, di fronte a noi, il pericolo del razzismo contro cui ci stiamo mobilitando incombe ancora, incombe di nuovo. Noi speravamo che quel periodo fosse consegnato alla storia, alla vicenda vergognosa che Dario ricordava delle leggi razziali del fascismo, al manifesto degli scienziati razzisti del 38, a cui purtroppo dette un contributo anche un accademico fiorentino, Cipriani, alla rivista La difesa della razza, di cui fu capo redattore Giorgio Almirante, a cui anche in Toscana alcuni comuni hanno deciso di intitolare le strade. Dopo il censimento, la parola è censimento, degli ebrei nel 38 vennero promulgate a San Russore le leggi razziali da un re che così tradì la fiducia dei suoi sudditi e si piegò ancora una volta al fascismo venendo meno ai suoi doveri. Dalla Toscana furono deportati nei campi di sterminio ben 675 ebrei toscani. La grande maggioranza di loro non tornò. E si dice che tra gli ebrei toscani e di tutto il mondo, dell'Europa, valga il detto che prima cominciano con gli zingari e poi arrivano a noi per secondi, così si dice. Certo, lo ha detto anche il sindaco, la storia non si ripete mai, né oggi siamo di fronte a questo pericolo. Io dico che 80 anni di lotte per la democrazia, di dibattito civile, non sono passati in vano. C'è un sedimento democratico dentro la società italiana che obbliga tutti a misurarsi con questo sedimento. Però sentiamo diffondersi idee di superiorità, prima agli italiani, sempre e comunque, di disprezzo. Purtroppo ci tocca tenere i rom italiani, purtroppo sono cittadini italiani quando sono cittadini, non purtroppo, siamo uguali in base alla Costituzione. E poi ancora sentiamo una svalutazione dello straniero, finisce la pacchia, faremo pulizia. Io penso che queste idee che nascono dentro un discorso politico e che si fanno strada anche nel senso comune vanno combattute con serenità, con fermezza, con la mobilitazione delle persone. A me pare che alla questione sociale, che oggi è la questione del Paese, la questione sociale, alle fabbriche che chiudono, alla precarietà, al bisogno di protezione, al futuro incerto per tutti, per troppi, si propone la facile soluzione di liberarci di chi è straniero, di chi è diverso, perché in quanto tale, in quanto straniero, ci minaccia, ci toglie il lavoro, ci fa sentire insicuri. È un falso, è un errore. La questione sociale esiste e esiste anche sentito il problema della sicurezza. Ma la soluzione non può essere quella di indicare capri espiatori in quella o in quell'altra etnia. Questa non può essere la soluzione. Non si può, come abbiamo visto in questi giorni, licenziare, come è avvenuto alla ex Pirelli di Figline, mentre si è al lavoro. Arrivano a casa le lettere alla famiglia. Che mondo è questo? Che rispetto del lavoro, che rispetto della persona in un comportamento di questo tipo? Questo è avvenuto non in quale altra parte del mondo, qui a Figline, su 318 lavoratori, nostri concittadini, nostri fratelli, amici, con cui stiamo combattendo insieme una battaglia per non perdere posti di lavoro e produzione. Noi pensiamo anche che non si può avere un'Europa che pensa solo ai profitti e che non pensa ai lavoratori, un'Europa che mette contro l'operaio di Termini Imerese contro l'operaio polacco o l'operaio di Figline contro l'operaio della Romania. Che Europa è questa? Non era l'Europa che hanno sognato a Ventotene. Noi abbiamo bisogno di un'Europa del lavoro e dei lavoratori e abbiamo bisogno di un'Europa che si faccia carico tutta insieme anche dei suoi problemi come quello dell'immigrazione. Ma tuttavia questo non può giustificare il venir meno della nostra umanità e lasciare in balia delle onde donne, bambini e fuggiaschi. Questa è tutti gli effetti omissione di soccorso. E in un mondo in cui gli stati possono commettere omissione di soccorso, volevo dire il delitto di omissione di soccorso, è un delitto internazionale, vuol dire che siamo in un mondo brutto, cattivo, che si imbarbarisce, che si sta imboccando la strada della disumanizzazione. Certo, l'immigrazione è anche un problema, solo verso ciò che non ci riguarda, verso ciò che siamo indifferenti può non essere un problema, altrimenti è un problema, chi ti è vicino, ascoltarlo, dialogare. L'integrazione a volte è difficile per noi e per chi viene qui, per entrambi, non bisogna dimenticarselo, non è una passeggiata questa cosa, è un problema grande da affrontare per il nostro futuro. Ma noi non possiamo non impegnarci su questa strada, come sanno bene i sindaci, che voglio ringraziare tutti per il loro impegno, in 100 hanno aderito a questa manifestazione. Grazie per il vostro lavoro e per il vostro impegno quotidiano sul fronte dei problemi della Toscana. Esiste nell'immigrazione un mondo terribile, fatto di sfruttamento, con forme che a volte assumono le forme di un moderno schiavismo, di una moderna schiavitù. Qui, da noi, anche qui in Toscana, dobbiamo dircelo. Sono soprattutto gli invisibili, coloro che non hanno nessun permesso, non sono residenti, che sono facile preda del caporalato anche qui in Toscana, che sono preda della criminalità organizzata, che sono preda di sedicenti imprenditori spregiudicati. Questa realtà va denunciata. Si è creato e si vuol tenere nel paese una massa di manodopera di riserva a basso costo. Noi queste cose dobbiamo combatterle per dare dignità anche a questi lavoratori, per consentire attraverso il lavoro di potersi integrare in un percorso dentro la nostra società. Contro queste aberrazioni si è battuto in Calabria Sacò Sumaila, il sindacalista del Mali che proprio per questo è stato ucciso. L'integrazione non è facile, lo sanno anche qui da noi, richiede lavoro, sacrificio, disponibilità, lo sanno tante maestre della Toscana che a me è capitato di incontrare. Fatemi dire, vere e proprie eroine lasciate spesso sole ad insegnare l'italiano, lasciate spesso sole, senza spendere 10 euro per avere un mediatore culturale che li aiuti di fronte a una classe dove non si parla per la grande maggioranza italiano. Ma l'immigrazione bisogna anche dire con forza, con sentimento, con ragione, che anche da noi è già una ricchezza,
Ma dove l'hanno gli occhi chi vuole dipingere l'immigrazione come solo portatrice di problemi, di criminalità, come smantellamento della nostra cultura, impoverimento? Dove vivono? Dove vivono? In Toscana nascono ogni anno 5.700 bambini da genitori stranieri, diciamo così, residenti. Senza questi bambini saremmo al crollo demografico in Toscana. Senza questi bambini i nostri punti nascita dovrebbero essere chiusi. Le scuole, gli asili nido, le scuole materne. 5.700 bambini che nascono e, non avendo una legge sullo ius soli, rimarranno sempre marginati fino all'età di 18 anni. Ci vogliamo pensare a questo o sono piuttosto fughe in avanti? Io penso che più tardi ci penseremo e peggio sarà per noi, per la nostra comunità, per le tensioni che si creano. E ancora, a me colpiscono a volte i dati. Ci sono in Toscana ben 400.000 persone immigrate, regolarmente residenti, sono il 10% della popolazione. Prendono meno di ciò che danno, in termini di sostanze date allo Stato. È una popolazione giovane, attiva, che vuole lavorare, vuole misurarsi, mette dinamismo anche dentro la nostra società. Dove li abbiamo gli occhi? Dove li avete voi? Voi che dite che l'immigrazione è solo un problema, dove li avete gli occhi? Se non vedete questa realtà, se non vedete che queste 400.000 persone ci salvano dallo sprofondo demografico, che è l'inizio della fine, che è l'inizio della fine. Noi abbiamo, grazie alla nostra storia, grazie alla nostra ricchezza, grazie al lavoro, alla produzione, noi abbiamo la capacità di attrarre immigrazione. Nelle regioni meridionali dove questo non avviene si è preoccupati dello sprofondo demografico. A Brindisi, dove sono stato, mi dicevano che da 80.000 persone in 20 anni diventano 60.000. Ma quanti negozi chiudono? Ma quante scuole chiudono? Vogliamo dircele queste cose? Non è solo etica, morale, è anche ragione. È uno di quei casi in cui l'etica corrisponde alla ragione e corrisponde anche ai nostri interessi. Ci sono in Toscana 35.000 società fondate, 35.000 società fondate da immigrati. È evidente che senza queste società la crisi avrebbe colpito di più anche su tutti noi. E poi io non penso di essere romantico quando dico questo, né del secolo scorso. Viva Dio, c'è una nuova classe operaia interetnica che si sta formando nei cantieri sulla costa, dove si producono gli yacht da 100 metri che comprano i nababbi del mondo. C'è una classe operaia nuova che manda avanti le fabbriche nella zona del cuoio, gomito a gomito con gli operai bianchi. È una classe operaia integrata che celebra il primo maggio nei loro costumi, ed è una festa bellissima a Santa Croce il primo maggio. E quella classe operaia produce sulla nostra storia le pelli più belle, più morbide e più fini del mondo. Questa è la fondazione della nostra ricchezza anche nel settore della moda, e lì lavora una manodopera immigrata. C'è una manodopera immigrata che aiuta a produrre i nostri vini, c'è a Arezzo una manodopera immigrata che ha aperto dei laboratori nel settore dell'oro. E poi c'è nelle nostre famiglie una manodopera immigrata che, di fronte alle carenze dello Stato, assiste i nostri genitori e la nostra famiglia. Sono o non sono fratelli d'Italia? Questi sono o non sono fratelli d'Italia? Questo è il punto che vogliamo porre a tutti. Noi in Toscana non ci facciamo impaurire. Esiste un'Italia nuova e esiste una Toscana nuova con cui vogliamo fare conti. Non ci fa paura. Noi pensiamo che la bussola sia la convivenza, l'integrazione, il rispetto della legge e della Costituzione. E noi, a partire da queste idee, vogliamo guardare con fiducia al futuro.
Noi non ci nascondiamo i problemi, li ho detti, sono seri, ma vanno affrontati. E siamo sicuri che niente può danneggiarci, che niente può farci di peggio che la diffusione di un clima e di un senso comune razzista. Sarebbe per noi una bomba sulla testa, sarebbe veleno quando abbiamo bisogno proprio del contrario. Per questo noi siamo antirazzisti, perché non vogliamo rinunciare ai nostri principi, perché non vogliamo rinunciare alla nostra umanità, perché vogliamo continuare a ragionare per costruire il futuro della nostra regione e del nostro paese.
Grazie, grazie al presidente Rossi, grazie al sindaco Toscanella, che ritroveremo sul palco più tardi. Io farei
io sono con dei giovani del Gambia, voi siete venuti dal Gambia, come vi chiamate?
Io mi chiamo Lamin.
Come ti chiami?
Mi chiamo Malik.
Sul mare Mediterraneo.
Ma quando si sta su quelle barche, che cosa?
Se uno è in quella barca, tu non pensi niente.
Adama Gueye e Muhammad Kamran Khurshid, qui con me, un applauso, grazie. Ne approfitto, vogliamo far parlare tutti e quindi, siccome i tempi stanno un po' slittando, sapete, 3-4 minuti a testa, ricordiamo Gueye, lavoratore del centro di impiego di Pontevera Santa Croce.
Hanno visto un nero.
Presidente dell'Unione delle Associazioni Senegalese d'Italia, dell'UASI, prego.
Buonasera a tutti. Il messaggio è chiaro, il razzismo è un cancro e bisogna curarlo. Ci vuole un impegno deciso e fermo di tutti. La manifestazione di oggi è una dimostrazione dell'attaccamento dei cittadini ai valori di civiltà, oggi purtroppo pericolosamente minacciati. Solidarietà, uguaglianza, rispetto dei diritti umani. Quei valori devono essere i pilastri delle società moderne, date che sono un barometro per misurare i livelli di progresso delle grandi democrazie. L'Italia, per la sua storia e la sua posizione geografica, deve svolgere un ruolo d'avanguardia nelle grandi battaglie per la promozione di questi valori. Lasciare fiorire le ideologie che alimentano odio, razzismo e xenofobia sarebbe un grave errore che potrebbe sporcare le pagine più belle della storia italiana. Le loro strategie sono ormai conosciute. Presentare la diversità come il più grande pericolo per il paese. Presentare gli immigrati come dei criminali. Questi populisti di ultima ora vogliono far perdere all'Italia le bellezze e ricchezze della diversità. Noi non lo dobbiamo accettare perché amiamo l'Italia. Noi non lo dobbiamo accettare perché i lavoratori stranieri sono un valore per l'economia italiana. E parlando di questo, sto pensando all'apporto dei lavoratori stranieri nella zona del Koyo, nei campi agricoli del sud. Noi cittadini del mondo, noi difensori dei diritti umani e della diversità, porteremo avanti la battaglia antirazzista per mantenere sempre accesa la fiamma dell'unità, dell'amore e dell'uguaglianza. Viva Italia, viva l'uguaglianza!
Grazie, grazie Adama Gueye. Adesso Muhammad Kamran Khurshid, spero di averlo pronunciato bene, sportivo pallavolista, lavora come giardiniere e assistente familiare, di cittadinanza pakistana, prego.
Siamo con dei ragazzi del Gambia, abbiamo provato a sentirli all'inizio però poi la linea è andata via, purtroppo ci siamo allontanati troppo. Abbiamo raccontato un po' la vostra storia, abbiamo raccontato della vita infernale che si fa in Libia. Voi venite dal Gambia, possiamo ripeterlo perché non si è sentito bene. Che vita avete fatto in Libia, quando siete stati in Libia?
Stavo dicendo che in Libia, la vita in Libia è come in inferno. Perché i libiani, loro vendono noi neri come un prodotto. Quando hanno visto un nero, loro si dicono che se uno prende questi ragazzi, si può vendere per avere o per prendere i soldi. Quello è la situazione che noi abbiamo scoperto in Libia.
I libici vi vendevano come oggetti?
Sì, come oggetti.
Sì, come oggetti, come sono in prigione, 2 anni in prigione lì in Libia, a Trablus, Tripoli. Ogni giorno è una piazza del pane che loro ci danno. Solo si mangia un giorno, una volta un giorno, è lì.
Ma vi facevano lavorare?
Si lavora, ma dipende. Quando lavora per lui, si lavora tutto il giorno, dopo lui si detto, puoi dire, non si le paga perché non hai un soldi. Quando tu non si fa niente, perché lì in Libia tutti hanno polizia, tutti militari e tutti hanno quello che tu vuoi, senza paura, senza guardando noi come umani, sempre come animali. Sono picchiato con le coltello per soldi, per pagare soldi.
Questi sono i segni delle torture nelle prigioni libiche. Guardate,
dove soldi, io ho detto non hai soldi, loro mi hanno detto forse io si dai soldi, io ho detto non hai soldi. Quando mi picca un coltello,
senza l'oventato,
per forza.
Sì, uguale, anche io sono in prigione 3 mesi della prigione, sempre prigione, senza lavoro. Qualche volta qualcuno prendo dalla prigione, vai al lavoro senza pagare, capito? Cioè, non è io, tante persone, tanti ragazzi.
Come gli schiavi.
Sì, questo è vero, perché la gente, loro vengono alla prigione per prendere i ragazzi e poi si va con questi ragazzi per fare il lavoro e dopo loro danno i soldi alla polizia. Capito? Anche noi stavamo in prigione e mangiare, noi abbiamo mangiato una volta al giorno. Capito?
Mangiare una volta al giorno, lavorare come schiavi, non essere pagati. Il ministro Salvini ha detto che nei campi in Libia si sta bene.
No, questo veramente, questo no, non è vero.
Non è vero. In Libia. Libia, sì. Quando tu vai in Libia, parli con i libiani, loro si hanno detto sì, qui è tutto tranquillo, non c'è problema. Loro migranti si sta bene, ma è parole che non è vero. È veramente in Libia e non è paese che alcuni si può stare per un giorno, perché quando passa un giorno si è in rischio, perché sempre è nero e morta come loro vogliono, non si frega niente.
Grazie, c'è un momento di frizione, qualcuno voleva intervenire ed è intervenuto un po' a forza, sembra di aver capito, però sono così interessanti le testimonianze che stiamo avendo che vorrei rimanere veramente per un minuto ancora con voi. Ci racconti anche la tua storia?
La mia storia, io mi posso dire, non si può spiegare, perché quando ho cominciato a spiegare la mia storia non si finisce. Ah, sì, proprio male. Posso dire
proprio difficile, è difficilissima. Per stare in Libia non è facile, veramente non è facile.
Voi avete paura in questo momento?
Sì, veramente. Noi, quando il ministro Salvini ha vinto, noi tutti noi abbiamo paura, perché noi abbiamo sentito tante cose sull'immigrazione e la gente, loro devono capire che noi non tutti noi siamo cattivi, perché noi quattro stiamo facendo lavoro volontariato alla comunità che ci ospita, perché io sono un soccorritore del livello avanzato, capito? Io sto facendo questo lavoro gratis, senza prendere lo stipendio,
senza niente, sempre lui.
Anche lui, qualche volta, loro anche vanno alla comune per tagliare l'erba, senza prendere lo stipendio. Qualche volta io faccio un volontariato al servizio tecnico per inserire i dati. Sto facendo questo per ringraziare l'Italia, perché l'Italia mi ha salvato la mia vita, capito?
Non è successo Salvini, perché? Perché? Perché noi? Perché? Noi sono paura, molto paura.
La gente deve capire che noi non siamo qui per fare brutte cose, siamo qui per la pace, anche per sfuggire come ora siamo in un difficile momento.
Io vi ringrazio tanto per la vostra testimonianza, grazie ragazzi, buona fortuna, grazie davvero. Torniamo al palco, poi cerchiamo di raccontarvi quello che è accaduto qualche minuto fa sul palco, dove dicevamo c'è stata qualche frizione.
Dovranno supportare e le figlie dagli sguardi che dovranno sopportare. Nina, ci vogliono scarpe buone e gambe belle, Lucia. Nina, ci vogliono scarpe buone, pane, fortuna e così sia. Ma soprattutto ci vuole coraggio a trascinare le nostre suole da una terra che ci odia ad un'altra che non ci vuole. Proprio sul filo della frontiera, commissario, ci fai fermare, su quella barca troppo piena non ci potrai più rimandare, su quella barca troppo piena non ci possiamo più ritornare.
Grazie a Tiziano Mazzoni. Grazie. Che poi tornerà sul palco.
La musica di Tiziano Mazzoni, sono le 19:10, noi restiamo in diretta qui su Controradio ancora per 20 minuti fino al giornale radio di Popolare Network, mentre invece la diretta Facebook e Controradio.it potete continuare a seguirla con Gianni Frati, con la regia occulta di Dei Vagazzi, fino alla fine appunto della manifestazione stessa, a cui ci sono centinaia e centinaia di persone. Siamo in piazza Ognissanti, la manifestazione antirazzista che è stata convocata da un appello immaginato dal presidente della regione, dal sindaco di Firenze. C'è stata prima una sorta di contestazione mentre noi realizzavamo quelle interviste che avete sentito prima, le testimonianze veramente importanti di quei ragazzi del Gambia, cioè c'è una persona che ha preso la parola contro gli organizzatori, diciamo, contro il PD in qualche modo. I ragazzi del Gambia vogliono aggiungere qualcosa?
No, io volevo sapere il numero della vostra radio.
Allora, Facebook è contro Radio Firenze, è questo qui, è la pagina Facebook, e poi potete vedere anche, ascoltarci sul 93.6, lo ripetiamo anche ai nostri ascoltatori, 93.6 alla radio. Grazie ragazzi. Sentiamo il rettore dell'Università degli Studi di Firenze, il professor Luigi Lei, è il prossimo intervento che ascoltiamo dal palco.
Buonasera. Anzitutto vorrei chiarire perché il rettore di un'istituzione pubblica di ricerca e di alta formazione ha aderito alla lettera dei due massimi rappresentanti delle istituzioni pubbliche locali e perché si trova qui a parlare a questa manifestazione. Il momento che sta attraversando il nostro Paese, l'Europa e purtroppo anche altri Paesi del mondo ci impone di rivendicare alcuni principi basilari che sono alla base della nostra missione universitaria. Libertà, solidarietà, giustizia e diritti umani, universalità del sapere, democrazia, futuro sostenibile, civismo, educazione al rispetto di ogni diversità. Non v'è dubbio che stiamo attraversando una crisi importante, non solo economica, ma di valori e di ideali. Il cui esito fausto non appare prossimo nel tempo. Molte grandi idee progressive sono morte, travolte dal moto vertiginoso e turbinante della storia. Ma purtroppo il nuovo non riesce a nascere in questa assenza di pensiero e orientamento illuminato. Prevalgono i più svariati fenomeni, anche morbosi. Siamo in una sorta di interregno in cui l'assenza di una bussola ideale ci sbalestra e ci rende vulnerabili rispetto a formule semplificatorie basate per lo più sulla chiusura e l'arroccamento per sconfiggere la cifra del nostro tempo, ossia l'insicurezza globale ed esistenziale derivante da uno stato di precarietà diffuso sia per quanto attiene al lavoro che allo stato sociale. Sono molto intimorito da certa aggressività. Dobbiamo cercare di far riflettere soprattutto i giovani che le paure, anche fondate, vanno vinte con il ragionamento e la consapevolezza che è possibile governare anche fenomeni complessi come le migrazioni. Non dobbiamo semplicemente affermare di volersi tutti bene come fratelli, è indispensabile essere determinati a voler fornire risposte concrete a quel senso di insicurezza che prevale grandi stati di popolazione. Questo è il tema oggi all'ordine del giorno: come restituire sicurezza e fiducia nelle relazioni umane e sociali senza demonizzare l'estraneo e farlo diventare capro espiatorio per tutti i nostri problemi. Il razzismo, guardate, spesso si alimenta di paure, le quali però sono spesso sinceramente e realmente percepite. Guai a rinchiudersi in un'elite salottiera degli antirazzisti, schernendo e attaccando tutti coloro che non la pensano come noi. L'antirazzismo deve essere un sentire pervasivo e per farlo maturare e germogliare rigogliosamente è indispensabile capire come la reazione ostile agli estranei, siano essi migranti o altro, si origini in larghissimi strati di popolazione. Dobbiamo comprendere anzitutto l'origine dell'insicurezza che genera diffidenza e finanche odio nei confronti dell'estraneo. È indispensabile prendere atto dei problemi di integrazione e cercare di governare i processi con la massima attenzione nei confronti delle paure e dei pregiudizi su cui certa propaganda può negativamente influire. La realtà sociale così frastagliata sembra sfuggire di mano a ogni interpretazione razionale, quasi che il mondo viaggi a una velocità ben superiore a quella del pensiero che cerca di decifrarlo e interpretarlo. La struttura sociale è complessa, articolata e differenziata. Orientamenti ideali stentano a essere definiti e si fatica sempre di più a connotare le fasce deboli in una classe un tempo ben delineata che si chiamava classe operaia. In questo contesto diventa quasi impossibile propugnare un'idea forte di solidarietà sociale perché purtroppo spesso ne mancano i presupposti ideali. E allora l'approccio privatistico disgregante si sta diffondendo a macchia d'olio, non risolve i problemi ma mette l'animo in pace della gente con l'individuazione del nemico, della causa di ogni malessere. Dobbiamo cercare di costruire faticosamente un pensiero che dia orizzonti nuovi, soprattutto ai giovani, che restituisca loro la voglia di partecipare alla costruzione di un mondo migliore e più socialmente giusto. Come possiamo non credere più a nobili aspirazioni ideali? Come possiamo lasciare al populismo la critica dell'esistente? Possiamo continuare a pensare che un'avanguardia di intelligenza europeista possa contrastare le demagogie nazionalistiche devastanti? Oggi, come ci insegna Giorgio Ruffolo, il migliore europeismo è quello che si nutre pienamente delle realtà nazionali, dei loro caratteri, delle loro richieste, persino, diciamolo, dei loro pregiudizi per arricchirlo. Forse vi sembrerà paradossale, ma un concetto tradizionalmente conservatore come l'idea di unità nazionale potrebbe rivelarsi oggi un grande motore di solidarietà sociale. Essere antirazzisti oggi come ieri significa prima di tutto contestare fortemente le società basate sulle disuguaglianze sociali, sullo sfruttamento. Vuol dire stare sempre dalla parte delle fasce meno protette, anche di quelle che pensano di risolvere i propri problemi a danno di popolazioni ancora più povere. L'università è pronta a condurre in questo senso a viso aperto la sua battaglia ideale, con pazienza, senza ansie. Ci attende un lavoro lungo, una possibile traversata di un deserto pieno di incognite, che nel breve, diciamocelo francamente, rischia di riservarsi scoramento e delusione, ma l'università è avvezza nella ricerca ad affrontare sfide i cui frutti si realizzano su tempi medio-lunghi. Abbiamo di fronte un'avventura simile a quella della ricerca. Scovare nuovi territori, coltivarli con pazienza anche nella tempesta di sabbia, non demordere, parteggiare sempre per tutti coloro, e sono tantissimi, che non se la passano per niente bene, e costruire un'etica nuova del cambiamento, che prefiguri un modello di società in cui gli appetiti egoistici di gruppi o di singoli siano mitigati da una politica realmente a fianco di quella parte di società più in difficoltà, quella più facilmente preda di reazioni istintive. E allora, sono certo, l'antirazzismo diventerà nei bambini di oggi, domani donne, uomini, adulti, senso comune diffuso e non semplicemente buonsenso minoritario, spesso, dobbiamo riconoscerlo con onestà, facilmente praticabile in nicchie fuori dalle periferie ribollenti di disagio sociale. Grazie.
Grazie al rettore dell'Università di Firenze.
Il rettore Luigi Dei dal palco della Piazza Ogni Santi per la manifestazione antirazzista. Manifestazione antirazzista in questa piazza, che è una piazza simbolica, giustificata dell'Istituto Francese. Qui ne abbiamo viste tante, abbiamo anche pianto in questa piazza. Questa piazza oggi si è riempita, però è una cosa bella, un bel segnale.
Ma è una piazza che si riempie e si dovrebbe riempire in molte piazze in Europa, perché questa problematica alla fine è un... Vedere che qui si riempie, sarebbe bello vederlo in tutte le città. E i problemi della paura dell'altro siano in tutti i paesi, e noi qui siamo felici di vederla piena, e piena anche di bandiere di tutte, di persone di tutti i tipi. Vedere la bandiera Rom, la bandiera della pace, la bandiera della CGIL in una bandiera è molto piacevole, quindi spero che insomma numerose piazze si riempiranno.
Grazie Giustin. Roberto Bianchi è storico, e la storia in questo momento tutti se la tirano per i capelli. La storia si ripete, la storia non si ripete, si ripete in altre forme. Il fascismo è stato cattivo, però ha fatto anche delle cose buone. Mai la storia e la storiografia in questo momento, come dire, sono materia caldissima, direi.
Assolutamente caldissima, anche perché siamo nel 2018 e, come hanno ricordato alcuni prima, siamo nell'occasione di anniversari particolari, quello del 1938 per dirne uno, o quello del 1918 per altri versi. anniversari, cioè anniversari che hanno a che fare con la storia di guerre, conflitti, ricostruzioni e razzismi. Una storia del razzismo che per l'Italia sappiamo che non iniziò con le leggi razziali, con le leggi contro gli ebrei nel 1938, c'era una storia precedente che aveva a che fare con la storia del colonialismo italiano, in particolare in Africa, e con le leggi che riguardavano i rapporti colonizzati dai nostri predecessori. Penso che serve molto al passato per comprendere criticamente il presente, e devo dire che farlo qui in questa città ha un significato peculiare per quello che riguarda Firenze, perché è una città che ha avuto molti episodi di razzismo. È la città del raid del martedì grasso del 1990, l'ultima notte di carnevale 1990, quando nella zona del mercato furono picchiati e accoltellati vari stranieri. Però è anche la città delle uccisioni dei senegalesi nel 2011 e quella più recente, però è anche la città nella quale in occasione di questi episodi sono state trovate risposte per dare risposte importanti. Penso appunto ad esempio alle iniziative delle comunità, a primo luogo quella senegalese nel 1990, come in occasione del Social Forum europeo del novembre 2002, che poneva delle questioni che oggi sono drammaticamente sul tappeto e alle quali forse varrebbe la pena ripensare per capire.
Quello del 38 sembra una rievocazione storica, diciamo così, per fare una facile battuta, ma capiamo che la storia non si ripresenta con gli stessi panni, ma le dinamiche umane sì, la voglia di un capo che risolva tutto, la voglia di un capro espiatorio con i problemi del lavoro, l'insicurezza, le migrazioni, la globalizzazione, quelle ce le abbiamo davanti.
Sì, avete assolutamente ragione a dire questo. Per mestiere in qualche modo sono abituato a cercare di fare le distinzioni e sottolineare le differenze fra situazioni nel tempo e nello spazio, assolutamente. L'Italia e l'Europa e il Mediterraneo di oggi non sono più quelli del 1938, ma ci sono degli aspetti di continuità che colpiscono. La cosa che veniva sottolineata adesso, cioè il ruolo del leader maschio, dinamico, che ha un rapporto diretto con le masse, con un popolo indistinto, ma attenzione, non un popolo attivo e criticamente che si esprime con le sue soggettività nelle piazze delle quali si impossessa, ma un popolo passivo che riempie piazze oceaniche, risponde al comando di un discorso fatto da un balcone o di un post in un social network. Ora, il paragone colpisce molto. Io credo però che ci siano, io non credo che oggi l'Italia sia alla soglia di un'eversione di tipo fascista o cose del genere. Siamo molto distanti dal 1919 o dal 1938. Penso però che ci siano dei problemi grossi che hanno a che fare con le forze politiche che stanno al governo, che fanno leva proprio su queste memorie e proprio su questi aspetti che venivano evocati prima.
Ma il problema su cui siamo interrogati con altri ospiti forse non è soltanto chi governa o chi ha vinto a Pisa, ma è chi detiene oggi un'egemonia culturale. Questa è la cosa che spaventa di più.
Sì, il fatto è anche che negli ultimi anni sono spariti quei partiti che avevano costruito che avevano partecipato alla Resistenza, avevano costruito la Repubblica e che in qualche modo rappresentavano un elemento costitutivo della Costituzione, scusate il gioco di parole, cioè un rapporto fra società, Parlamento e governo. Queste reti di relazione, queste strutture intermedie che non hanno sempre svolto un ruolo positivo, ma di fatto insomma sono in qualche modo scomparse, e quindi abbiamo anche difficoltà a capire e a interpretare i fenomeni profondi che attraversano la società. Io penso ad esempio che esista un mondo del lavoro fatto da persone che sono giunte negli ultimi decenni e negli ultimi anni da altri paesi e che hanno anche spesso la pelle diversa dalla nostra, con le quali noi possiamo e dobbiamo lavorare insieme, non per aiutare loro, ma perché le lotte per i diritti degli ultimi o degli ultimi arrivati servono a noi che siamo nati qui e che magari siamo stati battezzati al battistero di Piazza San Giovanni, come è capitato a me e a molti altri qui. Ecco, le loro lotte servono a noi, perché se alzi dal basso impari e alzi tutta la società. Non è facile trovare una formula che ci possa indicare il come farlo. Io non faccio politica attiva, sicché non ho proposte facili, però penso che questa sarebbe una questione su cui bisognerebbe ragionare. In questo senso non basta dire no al razzismo, che già io sono qui perché su questo sono d'accordo, però
non basta. Grazie
per il lavoro.
Grazie. Storico dell'Università degli Studi di Firenze, è un intervento importante quello che si sta ascoltando in questo momento, è l'intervento che riguarda i lavoratori che stanno andando a casa, gli operai della Bekaert e la ex Pirelli di Figlino Valdarno. Marcello Costinelli sta parlando.
Allora, cosa si aspetta a intervenire? Io, grazie della solidarietà, grazie di venire a capezzare delle, però vorremmo vedere delle politiche che vanno in questo senso veramente, perché siamo stanchi di queste cose. E l'ultimo appello lo lancio a voi cittadini, a tutti i cittadini, oggi ci siete voi, se lo potessi lo lancerei a tutto il mondo. La politica di oggi ci sta insegnando, quella attuale, quella che oggi ci governa, ci sta insegnando ad avere paura di diverso, ad avere paura di immigrante, ad avere paura di nero, ad avere paura di povero. Io invece non ho paura di queste persone qui, io di queste persone qui nutro grande rispetto, perché hanno una forza enorme, perché hanno una dignità incredibile, perché attraversano il deserto, attraversano il mare per avere un mondo migliore. Io non ho paura di queste persone qui, io ho paura di questi ricchissimi che in 30 minuti mi hanno chiuso lo stabilimento, di questo ho paura io. Grazie.
Grazie a Marcello Costinelli.
Un intervento straordinario, questa conclusione di Marcello Costinelli, operaio della Bekaert, ex Pirelli di Figline Valdarno, la FIOM, l'RSU. Noi ci salutiamo, la diretta su Controradio finisce qui, la linea torna allo studio, sta arrivando il giornale radio di Popolare Network, da Piazza Ogni Santi è tutto, continua su Facebook, restate su Facebook e su controradio.it la diretta della manifestazione antirazzista.
Ecco, riprendo la linea da studio come vi segnalava Raffaele Palumbo. Se volete continuare a seguire la diretta vi rimando al sito della radio www.controradio.it oppure alla pagina Facebook della radio Controradio Firenze. Adesso la linea a Milano.
Controradio è una radio stupenda.
Sbarcheranno tra poco a Malta, saranno accolti da 7 paesi europei, la nave dell'ONG tedesca verrà sequestrata. Alla vigilia del vertice sui migranti l'Europa trova il nemico comune, le organizzazioni umanitarie che salvano vite in mare, ma sul resto è divisa e l'Italia minaccia di mettere il veto sull'accordo finale. Comprare un'arma per la propria sicurezza dovrebbe essere più facile, lo pensano 4 italiani su 10 secondo il Censis, e la percentuale è in aumento nonostante i reati in calo. Immediato il commento di Salvini, estendere la legittima difesa. Il presidente della Camera Fico annuncia il taglio dei vitalizi per gli ex deputati, la delibera sarà votata a luglio, gli ex parlamentari minacciano ricorsi e azioni legali. Morti sul lavoro in aumento, nei primi 5 mesi del 2018 sono tornate a crescere, più 3,7% rispetto all'anno prima, circa 2 vittime al giorno. lo dice l'INAIL nella sua relazione. Buonasera, sono le 19.30, questo giornale radio di Popolare Network. Dunque, dopo oltre sei giorni in mare, 234 migranti della Leif Line sbarcheranno a minuti a Malta. Lo ricordiamo, tra loro ci sono anche numerose donne e bambini. Oggi è arrivato il via libera del premier maltese Joseph Muscat, che dopo che sette paesi europei hanno accettato di ospitarli. Il premier maltese ha annunciato inoltre che l'imbarcazione dell'ONG tedesca verrà sequestrata. In diretta dalla Germania per gli ultimi aggiornamenti, Flavia Moscogoretta.
Sì, 234 migranti avranno a Malta assistenza medica, saranno identificati e poi inizieranno le procedure per la richiesta di asilo. Noi abbiamo parlato con la Lifeline a Malta nel pomeriggio, ci hanno detto che le condizioni dei migranti sono relativamente alle circostanze abbastanza buone, molti però sono debilitati ormai dai lunghi giorni in mare, ultimamente anche con tempo cattivo. E per l'ONG accusata di aver operato in maniera illegale si annunciano delle conseguenze pesanti, come dicevi Omar, l'imbarcazione sarà sequestrata, il capitano sarà indagato e anche l'equipaggio rischia l'incriminazione. Su cosa succederà all'equipaggio però è ancora da capire. I migranti, poi, la cui richiesta sarà accolta, saranno divisi tra sette paesi europei e tra questi non c'è la Germania. Malgrado infatti la disponibilità data da diversi Länder, il ministro dell'interno Seehofer è contrario, non vuole creare precedenti e chiede anche Seehofer che l'equipaggio sia consegnato alla giustizia. A lui nelle scorse ore ha risposto proprio la Lifeline con una lunga lettera aperta in cui chiede qual è il nostro crimine. Noi salviamo vite, lei chi salva, signor ministro, dice l'ONG, che definisce vergognoso, umiliante che il governo tedesco, ostacolando i salvataggi in mare, contribuisca che ancora più persone muoiano nel Mediterraneo. E invita la Lifeline, come già fatto con Matteo Salvini, il ministro Seehofer a bordo a vedere con i propri occhi.
Torneremo da Flavia per capire meglio chi è questo ministro degli interni tedesco, ma va detto che non solo la Germania, oggi tutti i principali governi europei hanno attaccato duramente la Lifeline, addossando all'ONG tutta la responsabilità di quanto accaduto. Raffaele Masto.
Se l'Europa doveva concedere qualcosa a Salvini, poteva farlo sulle ONG, a scapito ovviamente dei migranti. E così è andata. Il ministro dell'interno tedesco Seehofer ha detto che la Germania è disposta ad accogliere parte dei migranti della Lifeline solo se la nave, che attraccherà a Malta, sarà sequestrata. In altre parole, la Germania accoglierà solo se sarà l'ultima volta. Anche Malta, concedendo le sue coste, ma solo dietro sequestro della nave, ha praticamente detto la stessa cosa. L'Europa è allineata dietro questa strategia. Oltre all'Italia, Olanda, Belgio, Lussemburgo, Portogallo, Irlanda e Francia hanno promesso di accogliere parte dei migranti della nave se questa verrà resa inoffensiva. Tutto ciò significa che presto nel Mediterraneo non ci saranno più navi per le operazioni di salvataggio, per le quali saranno autorizzate solo le guardie costiere, nelle proprie acque territoriali, ovviamente. Insomma, i migranti saranno sempre più soli, rischieranno di più e soprattutto, quando anche riuscissero a prendere il mare, dovranno cercare di sfuggire alle motovedette libiche che li riporteranno nei famigerati hotspot libici, in mano a trafficanti senza scrupoli che vogliono solo trasformare in denaro contante le migliaia di migranti bloccati in Libia.
E allora torniamo in Germania, come dicevamo prima, dalla nostra Flavia Mosca Goretta per capire chi è il ministro degli interni tedesco Seehofer. Flavia.
Sì, il ministro dell'interno è il leader della CSU bavarese, alleata della cancelliera Angela Merkel, ed è protagonista proprio in questi giorni di un braccio di ferro con la cancelliera che riguarda l'immigrazione, che riguarda i respingimenti alla frontiera dei richiedenti asilo già registrati in un altro paese dell'Unione Europea. La Merkel non vuole decisioni unilaterali della Germania. Seehofer invece è pronto anche andare da solo se entro il 1 luglio la cancelliera non porterà a casa una soluzione europea o almeno accordi bilaterali, quindi dopo il vertice europeo. E se il ministro dovesse poi far seguire le parole ai fatti...
marche souvent seul dans tes rues. Et trop souvent j'y ai disparu. Marseille, mon cœur si seul cherche ta caresse. Car ma vie est trop remplie de tristesse. Ton soleil implacable jusqu'au soir tard, Marseille. Ta voix ne cesse de m'appeler, Marseille, Marseille, ville d'éternité. Marseille. Ouais, tes monuments abondent en nombre, tes mystères au-delà des hommes nous comblent, Marseille. Jamais je ne pourrai regretter le jour béni où je t'ai rencontré. Oui, Marseille, de ta mer de splendeur et de regret, de ton soleil implacable jusqu'au soir tard. Marseille, ta voix ne cesse de m'appeler. Marseille, Marseille, ville d'éternité. Oui, d'éternité. Marseille. Jamais je ne pourrai t'oublier, Marseille. Je marche seul dans tes rues, et trop souvent j'y ai disparu, Marseille. Ouais.